Sardegna, isola di cultura, storia, arte, scuola e sport. Sguardi su un'isola infinita. Racconti per ascoltare la Sardegna vera. Con noi su Radio Iglesias e in podcast sul sito radioiglesias.it. Un viaggio che parla di Sardegna.
I nuraghi, misteri e meraviglie della civiltà nuragica. Focus su Nuraghi di Barumini. Benvenuti a Sardegna, isola di cultura. Oggi iniziamo un viaggio straordinario nell'archeologia sarda e lo facciamo partendo dal cuore pulsante della civiltà nuragica, Nuraghi di Barumini. 7.000 torri di pietra punteggiano il paesaggio sardo, 7 millenni di storia silenziosa, ma una di queste, una sola, è diventata il simbolo mondiale di un'intera civiltà. È alta 18 metri, ha 3.500 anni e custodisce segreti che ancora oggi gli archeologi cercano di svelare. Benvenuti a Nuraghi, un monumento per 7.000 nuraghi. In Sardegna sono stati censiti circa 7.000 nuraghi, ciascuno con il proprio nome, la propria storia, la propria anima. Ma ce n'è uno, a Barumini, nel cuore della Marmilla, che rappresenta tutti gli altri. È il 1997 quando l'UNESCO lo dichiara Patrimonio dell'Umanità. È l'unico sito archeologico della Sardegna ad avere questo riconoscimento, almeno fino al 2021, quando l'UNESCO estenderà il titolo a 30 aree nuragiche. Ma Nuraghi resta il più importante, il più completo, il meglio conservato. Cosa rende questo luogo così speciale? Non è solo una torre. È un complesso monumentale, un sistema difensivo, un villaggio, un luogo di culto, un simbolo. È la chiave per capire chi fossero i nuragici, un popolo che ha lasciato tracce indelebili ma nessuna parola scritta. La scoperta, Giovanni Lilliu e lo scavo del secolo. Per secoli Nuraghi è rimasto sepolto. La collina su cui sorge era coperta da terra e vegetazione. Nessuno immaginava cosa ci fosse sotto. Poi, a metà del Novecento, arriva un giovane archeologo cagliaritano. Si chiama Giovanni Lilliu. Inizia a scavare nel 1951. E quello che riporta alla luce cambierà per sempre la storia della Sardegna. Lilliu non trova solo una torre, trova un intero villaggio. Trova 50 capanne, pozzi, cisterne, un sistema di mura e torri che raccontano 2000 anni di vita, dal XVI secolo avanti Cristo fino al VII dopo Cristo. Per Lilliu, Nuraghi diventa l'ossessione di una vita. Lo scava, lo studia, lo racconta al mondo. E oggi, a pochi passi dal complesso, c'è un centro culturale a lui intitolato. Perché Giovanni Lilliu non è stato solo un archeologo, è stato il padre degli studi nuragici, l'uomo che ha ridato voce a un popolo silenzioso. Come è fatto Nuraghi, l'architettura del potere? Ora entriamo nel dettaglio. Perché Nuraghi non è un nuraghe qualsiasi, è un cosiddetto nuraghe complesso o polilobato. Al centro si erge la torre principale, 18 metri di altezza in origine, oggi ne restano circa 14, ma basta alzare lo sguardo per capire l'imponenza della struttura. I blocchi di pietra sono di basalto, un materiale durissimo, pesante, scuro, e sono messi in opera a secco. Niente malta, niente cemento, solo pietra su pietra, tenuta insieme dalla loro stessa massa e dall'abilità dei costruttori. All'interno della torre centrale si aprono tre camere, una sopra l'altra, collegate da una scala a spirale che si snoda nel cuore del monumento. La copertura è a tholos, cioè a falsa cupola. Ogni giro di pietre sporge un po' di più verso l'interno, fino a chiudersi in cima. Intorno alla torre centrale, quattro torri angolari, aggiunte in un secondo momento. Sono collegate tra loro da un massiccio bastione di pietra. Il cortile interno è accessibile da una stretta apertura sul lato sud-est, un passaggio controllato, studiato per la difesa. E poi c'è il villaggio, circa 50 capanne disposte intorno al nuraghe come un labirinto di pietra. Alcune sono semplici abitazioni, altre avevano funzioni diverse, laboratori artigianali, luoghi di riunione, forse anche santuari domestici. 2000 anni di storia in un solo luogo. La cosa straordinaria di Sunuragi è che non è stato costruito tutto in una volta. È cresciuto, si è trasformato, è stato distrutto e ricostruito più volte. La torre centrale risale al secondo millennio avanti Cristo, l'età del Bronzo Medio. In origine era isolata, probabilmente un avamposto militare per controllare il territorio. Tra la fine del Bronzo e l'inizio dell'età del Ferro, diciamo tra il XII e l'VIII secolo, succede qualcosa. La società nuragica diventa più complessa, più gerarchica. C'è bisogno di protezione. Le popolazioni si raggruppano intorno alle fortezze e così attorno alla torre centrale crescono le quattro torri laterali, crescono le mura, crescono le case. Poi arriva un momento di crisi, forse una guerra, forse un terremoto. Il complesso viene danneggiato, ma i nuragici non lo abbandonano, lo rinforzano, aggiungono un secondo recinto di mura, costruiscono nuove capanne. E il villaggio continua a vivere anche dopo la fine della civiltà nuragica. I Fenici, i Cartaginesi, i Romani. Sunuragi è ancora lì. Lo testimoniano tracce di murature romane rinvenute durante gli scavi. 2000 anni di storia, un solo luogo. Una stratificazione incredibile che gli archeologi chiamano sequenza stratigrafica e che a Sunuragi si legge come un libro di pietra. Chi erano i nuragici? Ma chi erano le persone che hanno costruito tutto questo? La civiltà nuragica si sviluppa in Sardegna a partire dall'età del bronzo, intorno al 1800 a.C. Il nome viene dal nuraghe, naturalmente, ma i nuraghi sono solo una parte di ciò che questa civiltà ha lasciato. I nuragici costruivano anche tombe dei giganti, lunghi monumenti funerari collettivi dove seppellivano i loro defunti. Costruivano templi a pozzo, dedicati al culto delle acque. Producevano bronzi figurati, piccole statue raffiguranti guerrieri, capi tribù, animali, navi. Erano abili metallurghi e la Sardegna era ricca di miniere di rame e piombo. Non hanno lasciato scrittura, almeno nessuna che abbiamo saputo decifrare. Per questo tutto ciò che sappiamo di loro viene dalle pietre e dagli oggetti che hanno sepolto. E una cosa è certa, non erano isolati. Commerciavano con micenei, ciprioti, fenici. Le loro merci arrivavano in tutto il Mediterraneo. La Sardegna nuragica era al centro delle rotte commerciali dell'epoca. Poi, intorno al VI secolo a.C., qualcosa cambia. L'arrivo dei Cartaginesi prima e dei Romani dopo trasforma l'isola. La civiltà nuragica non scompare da un giorno all'altro, ma si fonde con le nuove culture, si trasforma, lentamente si spegne. Ma i nuraghi restano e Sunuragi resta. Il mistero dei nuraghi. C'è una domanda che gli archeologi si pongono da decenni e a cui nessuno ha ancora dato una risposta definitiva. A cosa servivano i nuraghi? La teoria più antica e ancora la più diffusa è che fossero fortezze militari, torri di avvistamento e difesa, costruite in posizioni strategiche per controllare il territorio. E in effetti molti nuraghi si trovano su colline, con una visuale che spazia per chilometri. Ma non tutti, alcuni sono in fondovalle, alcuni sono vicini a sorgenti d'acqua, alcuni, come Sunuragi, sono così grandi e complessi da sembrare più un palazzo che una fortezza. Qualcuno ha pensato a osservatori astronomici, altri a templi, altri ancora a residenze di capi. L'architetto Franco Laner ha proposto una teoria polivalente. I nuraghi erano tutto insieme, a seconda delle esigenze e del periodo storico. La verità è che non lo sappiamo, e forse è proprio questo il fascino dei nuraghi. Sono lì, silenziosi, massicci, inespugnabili. Ci guardano da 3000 anni e non ci dicono tutto. Ci lasciano il mistero e il desiderio di continuare a scavare, a studiare, a cercare risposte. Sunuragi oggi, un cantiere aperto. E proprio di scavi si continua a parlare, a Barumini, perché Sunuragi non è un museo statico chiuso in una teca di vetro, è un cantiere archeologico vivo. Proprio in queste settimane gli archeologi sono al lavoro e stanno venendo alla luce reperti inediti, manufatti preziosi, oggetti di bronzo, ceramiche che raccontano storie ancora sconosciute. Lo si può vedere dal vivo, Il sito è visitabile e in alcuni punti i turisti possono osservare gli archeologi mentre lavorano. È un'esperienza unica, vedere la storia che viene riportata alla luce, pietra dopo pietra, sospiro dopo sospiro. E poi c'è Casa Zapata, a pochi passi da Sunuragi, un palazzo nobiliare del Cinquecento, costruito dalla famiglia aragonese degli Zapata. Sotto i suoi pavimenti, durante i restauri, è riemerso un altro nuraghe, un trilobato più piccolo ma perfettamente conservato. Oggi Casa Zapata è un polo museale, tre sezioni: archeologica, con 180 reperti da Sunuragi, storico-archivistica, etnografica, dove si può vedere anche il Museo regionale delle Launeddas, gli antichi strumenti a tre canne della musica sarda. Un patrimonio da proteggere. C'è un'ultima cosa da dire prima di chiudere. I nuraghi sono fragili, sono pietra, e la pietra resiste al tempo, ma non resiste all'incuria, all'abbandono, all'ignoranza. Per questo a Barumini dal 2006 esiste la Fondazione Barumini Sistema Cultura. È nata per gestire il sito, per tutelarlo, per conservarlo e per valorizzarlo. Organizza eventi, mostre, convegni, promuove la ricerca, forma guide e restauratori e lavora in rete con altri siti UNESCO in Italia e nel mondo. Perché la sfida è questa: far conoscere Sunuragi, ma farlo bene. Raccontare la Sardegna nuragica con rigore e passione, trasmetterla alle generazioni future. Come dice il presidente della Fondazione, Emanuele Lilliu, che del grande Giovanni Lilliu è erede ideale, ogni pietra ha una storia da raccontare. E noi, oggi, abbiamo provato ad ascoltarne qualcuna. Sunuragi di Barumini, 3500 anni, 18 metri di basalto, 50 capanne, un patrimonio mondiale dell'umanità. Ma anche un posto dove gli archeologi scavano ancora oggi, dove ogni giorno può venire alla luce un nuovo pezzo di storia, dove il mistero non è ancora stato interamente svelato. È la prima tappa del nostro viaggio nella Sardegna più autentica. Nelle prossime puntate continueremo a esplorare l'isola tra archeologia, arte, musica, sport e tradizioni. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Sardegna, Isola di Cultura.
Avete ascoltato Sardegna, Isola di Cultura. Storia, arte, scuola e sport. Sguardi su un'isola infinita. Racconti per ascoltare la Sardegna vera. Radio Iglesias, il viaggio continua e vi dà appuntamento alla prossima puntata. radioiglesias.it